a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
E allora cominciamo subito forte la nostra settimana dando il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Allora, sono costretto a ripartire un'altra volta dai tifosi, e mi riferisco ai tifosi della capitale. Se la settimana scorsa, ti ricordi Marco, avevo dato un voto altissimo, il più alto possibile, per quello striscione apparso in Curva Sud dedicato a Suor Paola, una tifosa simbolo della Lazio, quindi quando i sentimenti vanno oltre il tifo, perché il tifo non può calpestare poi le storie, le capacità anche di persone che hanno altri colori sulla pelle ma che si dimostrano persone che combattono la loro vita per aiutare, allora per me i tifosi a Roma erano stati veramente straordinari. Beh, oggi i tifosi di Roma e Lazio non possono invece prendersi un bel 2-0 pagella. Credo che non abbiamo bisogno di quello che abbiamo visto prima del derby. Sono storie sgradevoli e tristi che non mi va nemmeno di bypassare totalmente. La chiudiamo qua, però dico bravi quando fanno le cose anche da appassionate e accese, da tifo, ma per gli incidenti proprio non mi piacciono. Ti devo dire la verità Marco, non mi ha entusiasmato nemmeno la partita. Io credo che Roma e Lazio non sono due squadre che scoppiano di salute in questo momento. Credo che la Roma, tutto questo tormentone sull'allenatore non aiuti, perché è un giochino che può anche mediaticamente essere divertente su chi prenderà il posto di Ranieri. Credo, sono anche sorpreso, sai da che cosa, conoscendo un po' Claudio, che Claudio si presti a questo gioco, quello sì, quello no, quello arriva, quello no. Prima praticamente nei giorni scorsi aveva chiuso la porta in faccia all'ipotesi di Gasperini, stavolta più o meno tiene la stessa linea su Allegri. Io ho grande stima di Claudio Ranieri e so che lui è bombardato da mille domande, però ti dico anche che io lo preferisco quando parla di calcio e si preoccupa di calcio. C'è un po' di confusione, non so qual è il tuo parere, ma io vedo un po' di confusione in questo ruolo, che poi non è un ruolo, non sarà un ruolo ufficiale per il futuro. Resto convinto che secondo me Ranieri sarebbe il perfetto allenatore della Roma anche per l'anno prossimo, ma se lui la vuol chiudere qua va benissimo, ne ha pieno titolo, però io non so se la squadra si giova di questo ambaradan, di questo tourbillon intorno all'allenatore futuro. Certo, non c'è nemmeno Dybala e questo è sicuramente un altro grande problema, però insomma più si... non so, non mi convince tutta questa situazione. Tra l'altro sono due squadre che in linea teorica sono ancora in corsa anche per la Champions, quindi mi auguro che ci sia una concentrazione assoluta in questo finale. Mi auguro anche che la Lazio riesca a capovolgere la dura sconfitta per 2-0 nella gara di andata d'Europa League, perché abbiamo pochissime speranze, pochissime, di avere la quinta squadra anche quest'anno in Champions, ma certo se dovesse uscire anche la Lazio, se rimanessero in pista soltanto Inter e Fiorentina, queste speranze veramente sarebbero ridotte al lumicino. È tornata a galla l'Atalanta, questo perché? Perché anche qui c'è un grande problema con un allenatore che praticamente ha già salutato la compagnia da settimane, ma l'Atalanta ha una grande società alle spalle, Marco. Ha una società solida, una proprietà solida, ha dirigenti, parlo della famiglia Percassi, che vengono dal calcio e quindi conoscono il calcio. Non sono stupito della vittoria sul Bologna, che pure sembrava essere la squadra più in forma del momento. Chi pensava a un'Atalanta che precipitasse in questo finale di stagione mettendo a rischio tutto, anche la qualificazione in una coppa, non conosce che cos'è l'Atalanta. Atalanta è una società che è intervenuta, che ha riportato attenzione dentro lo spogliatoio, e quindi state tranquilli che l'Atalanta sarà una protagonista importante. È stato un turno di campionato un po' così, perché manca il Napoli, e quindi è evidente che l'Inter, la vittoria dell'Inter oggi porta l'Inter ad avere un vantaggio importante in classifica. Aspettiamo stasera il risultato di Napoli-Empoli. Anche Inter e Napoli non sono al 100%. Ho la sensazione che il Napoli, ne ho parlato anche con colleghi di Napoli che mi hanno chiamato in settimana, che il Napoli sia un pochino con l'ansia del risultato, questi secondi tempi nei quali capita spesso che la squadra di Conte sparisca, si abbassi, rinunci a giocare nel tentativo di difendere magari il vantaggio acquisito, è il segno del giocatore che gioca guardando l'orologio e non con la spavalderia di chi magari va a cercare il secondo gol o a mettere a sicuro il risultato. Ma anche l'Inter, perché guardate, se escludiamo l'inizio bellissimo contro il Cagliari, poi è andata in grande difficoltà l'Inter, così come aveva pareggiato 2-2 a Parma. Cioè l'Inter è una squadra che cerca un suo equilibrio tra la Champions, che è l'obiettivo, quello sai con la O maiuscola, l'obiettivo, è un campionato che naturalmente non vuole buttare via, ci mancherebbe altro, è in testa, ha tutte le possibilità per vincere. Però nemmeno l'Inter è spavalda in questo momento, nemmeno l'Inter, non so che ne pensi Marco, ma nemmeno l'Inter mi sembra che viaggi a 100 all'ora.
Sì, però ti devo dire la verità, che ho avuto una sensazione, questa mia, che ci sia stata una sorta di atto di forza contro il Cagliari. Cioè, credo che sia stata una vittoria importante nel mostrare la forza. Poi è vero, c'è stato un calo anche nel secondo tempo, come ormai è un po' cronico quello che avviene, però poi ho visto una squadra che ha saputo anche gestire quel momento. Non lo so, io credo che dalla vittoria, diciamo, con il Bayern siano arrivati dei segnali di forza di questa squadra che sono ancora più forti di quelli, per passami il gioco di parole, che abbiamo visto. E questa è una settimana importantissima, perché c'è il Bayern e poi c'è il Bologna.
Sì,
quel Bologna che io ho visto a Bergamo, ti devo dire la verità, se quello è il Bologna, beh, ho dei dubbi che possa contrastare in pieno l'Inter.
Guarda, il Bologna, che è la squadra di Italiano, quindi mi riporta un allenatore che ho avuto modo di conoscere in 3 anni fiorentini, il calcio di Italiano è un calcio che funziona in maniera stupenda se tutti i giocatori sono dentro la partita. È come un'orchestra, no? Basta che uno stoni e tutta l'orchestra va in difficoltà. Ecco, questo è il problema. Nell'ultima partita non era il Bologna. Non si può nemmeno chiedere al Bologna di essere sempre formidabile, spietato, travolgente. Cioè, è normale che un po' di pressione c'è. È normale che tanti del Bologna si immaginino già nella finale di Coppa Italia all'Olimpico. Da quanto il Bologna non vince un titolo, puoi immaginare. C'è un appuntamento con la storia, quindi è evidente che un po' di energie le carichi. Il Bologna non ha nemmeno quella rosa ricchissima, anche se ha alternative importanti. È tutto da giocare, guarda, è tutto da giocare nell'area scudetto, è tutto da giocare per la zona Champions, è tutto da giocare per le posizioni europee, è tutto per giocare anche per la salvezza. E oggi su tutto mercato web, nell'analisi, ho fatto una riflessione sul Venezia, perché ogni tanto mi piace
vero, ho letto.
Cercare storie diverse, no? La scorsa settimana avevo parlato del Como, che tra l'altro si è ripetuto anche contro il Torino. Resto convinto che se questa proprietà faraonica, ricchissima, riuscirà a dare continuità tecnica tenendo Fabregas, e non sarà facile perché ovviamente l'allenatore ha dimostrato in Italia di essere già pronto a un certo tipo di livello, lo sta dimostrando. Ecco, la novità di ora è il Venezia. Perché? Perché è una squadra che sembrava già retrocessa. È una squadra che non ha un grande bomber, è una squadra che ha un allenatore a cui io sono anche affezionato, che sta dimostrando che il periodo buio è alle spalle, perché diciamo, ha vissuto anche delle situazioni non felici nell'ultimo percorso professionale. E comunque lì, se la lotta, ricordati che nel prossimo turno di campionato ci sarà Empoli-Venezia. In questo momento, aspettando il risultato di Napoli-Empoli, in questo momento stiamo parlando della penultima e terzultima, ma le altre sono lì, non sono lontane, non è lontano.
No, assolutamente.
Non è lontano il Parma.
Venezia, devo dire, Venezia-Lecce, due punti, Luca.
Lo stesso Cagliari deve stare attento, no? Alle situazioni.
Sì.
Quindi, che pure un punto. Quindi sono storie belle, non c'è anche qui c'è una proprietà straniera, Venezia. Non c'è una grandissima squadra, ma c'è del talento e mi piace sottolineare il talento, perché combatto con tutte le mie forze chi vuol far passare il calcio italiano con un calcio ormai di Serie B. Certo, non siamo la Premier, ma io penso che nella valutazione complessiva non siamo lontani dagli altri campionati, nemmeno dalla Liga, dove ci sono delle eccellenze ovviamente, ma vedremo chi vince la Champions anche sotto questo punto di vista. Poi c'è il capitolo Juventus. Ecco, il capitolo Juventus, io delle volte, Marco, mi chiedo e ti chiedo, ma i dirigenti della Juve saranno domandati se cosa sarebbe successo se avessimo mandato via 4 mesi fa Thiago Motta? Perché cioè, guarda che Tudor non è che ha fatto Mago Merlino,
no.
Però Tudor ha fatto 3 cose. Innanzitutto ha ricordato alla Juventus che essere Juventus vuol dire anche avere un certo modo di vivere le partite, una certa personalità, un certo orgoglio da grande squadra. Lo ripeto, non ha fatto niente di che contro il Lecce, una partita normale, però anche in quella gara normale abbiamo rivisto, Vlahovic fa 2 assist, Kubmaier fa un gol, giocatori che sembravano dispersi, falliti, soldi buttati via. Ecco, Tudor sta ricercando e ritrovando valore, e non sapevamo cos'era la Juventus un mese e mezzo fa, quando dicevamo, ma è possibile che i milioni e milioni che Giuntoli ha investito in estate siano tutti soldi da buttare via? Perché io ti devo dire la verità, a un certo momento ho pensato anche questo, cioè non c'era uno dei nuovi che funzionasse. Ma giocatori a 50 milioni, no? Giocatori o da 35.
Verissimo.
No? Giocatori. Oggi rivedi piano piano il valore dei giocatori, messi nel loro ruolo, rilanciati non in un calcio che era solo attesa di partenza, ma in un calcio che prova anche a imporre una propria idea tattica. Allora, Tudor, me ne parlano come di un ottimo allenatore, me ne parlano di un carattere, Marco, complicatissimo.
Sì.
E penso che te tu l'abbia toccato con mano nell'esperienza che hai avuto alla Lazio, no? Dove lui è arrivato, ha fatto bene, ma non ha accettato compromessi.
No, assolutamente.
È finito come un fuso per la sua strada, e dove è finito? Fuori dalla Lazio. Ecco, quindi non immaginatevi un Tudor che poi fa il soldatino e accetta tutto e tutti. Ecco perché ho trovato anche normale che gli sia stato fatto un contratto che è tutto sommato per il momento un contratto a termine. Però io penso che Tudor abbia tutto per funzionare, perché veramente me lo raccontano, non ho avuto la possibilità di lavorarci insieme, ma chi ci ha lavorato, anche di dirigenti, di calciatori, me lo raccontano come un allenatore molto bravo.
Ma vuoi vedere che alla fine questo si prende la panchina della Juve?
Bravo. Alla Juventus addosso, Marco. E questo è un fattore, ce l'ha addosso, lo vedi, li vedi quelli che ce l'hanno dentro questo essere juventini. Allora, se lui porta la Juventus in Champions, io credo che lui abbia molte possibilità di restare, e secondo me può anche funzionare, perché lui non è un allenatore che è un allenatore di equilibrio, è un allenatore di grande temperamento, chiede in campo lacrime e sangue, ma cerca anche la qualità dei giocatori. Quindi perché no, può essere anche un passaggio intermedio, ma comunque, ecco, mi resta la convinzione, quella che io avevo, che non poteva essere vera, Marco, la Juventus di Thiago Motta. Non poteva essere vera quella Juventus dove non c'era un giocatore che rendeva. Non poteva essere vero.
Ma questo rientra ancora, Luca, nel discorso, quando io lo faccio e molto spesso vengo criticato, di quanto sia importante un allenatore. Non c'è niente da questo, questa cosa qua deve essere veramente una sorta di comandamento. Quando costruisci una squadra è fondamentale indovinare l'allenatore. Poi, per carità, devi avere dei giocatori di qualità, dei giocatori che sanno interpretare quello che è. Però l'allenatore è fondamentale, perché hai ragione tu, ci sono alcuni giocatori che non rendevano e che stanno cominciando a rendere, e allora tu ti devi fare anche una domanda in questo senso. Evidentemente non si è creato il rapporto, evidentemente chiedeva a questi giocatori cose che non riuscivano a fare, che non lo riuscivano a capire, che non c'era un rapporto che si riusciva a costruire. E magari arriva uno come Tudor, trova subito la chiave, l'empatia, e quei giocatori che non riuscivano nemmeno a fare 2 passaggi di fila improvvisamente tornano ad essere accettabili come calciatori.
Certo, tutti spaventati. Ti ricordi cos'era la Juve?
Quindi questo...
spaventata, tutti dietro, sempre con lì a aspettare il colpo di un giocatore, no, un'idea di
calcio. Ma era anche un calcio noioso, cioè ti mettevi lì,
sto
giro palla continuo. Esatto.
Non era la Juve. E quindi io ti dico, lo seguo con curiosità, perché lo ripeto, mi hanno tutti parlato di un ottimo allenatore, carattere complicato, sarà determinante come lui riuscirà anche a entrare in sintonia con Giuntoli. E poi chiudo con un caso che tra l'altro mi sta a cuore, ma che è veramente una di queste stranezze del calcio, che è la Fiorentina. Allora, la Fiorentina ha battuto, ha preso 4 punti su 6 alla Juve, ha travolto l'Inter al Franchi, ha battuto l'Atalanta al Franchi, travolta pure lei, no, 2-0, ma comunque battuta, ha battuto per 2 volte la Lazio, ha battuto una volta la Roma, ha perso, l'unica delle grandi con le quali ha sempre perso è il Napoli. Questa Fiorentina che, se te leggi la classifica delle grandi, sarebbe ai margini della zona Champions, sì. Poi la leggi contro le ultime. Allora, la Fiorentina contro il Monza ha fatto 1 punto su 6, contro il Parma ne ha fatti 2 su 6, col Venezia per ora ha un pareggio, sì. Con l'Empoli per ora ha un pareggio. Se te fai quella classifica, la Fiorentina è retrocessa. Allora, queste sono le storie del calcio che sono incredibili,
bellissime.
E non hanno una spiegazione logica, perché De Gea e Ken giocano contro la Juventus, contro la Lazio, ma giocano anche contro il Venezia, contro il Parma. Non c'è senso in tutto questo. Poi, ti devo dire, a rendere ancora più sbagliato tutto questo, viene la dichiarazione del vice di Citterio, vice di Palladino, Palladino era squalificato, che a fine partita Marco dice: sì sì, noi abbiamo provato a vincere, ma l'importante era non perdere. Ma come l'importante non perdere? Cioè, una squadra che ha l'ambizione di magari accarezzare la Champions, di andare dritta sull'Europa League, affronti in casa il Parma e finisci dicendo l'importante era non perdere, e per questo motivo finisci cambiando ruolo per ruolo e non hai nemmeno il coraggio nel finale di inserire un attaccante in più. Ecco, io credo che la Fiorentina, per diventare grande, debba invece avere il coraggio di rischiare di perdere per vincere certe partite.
Ci sta, ci sta, condivido questa fotografia che hai fatto sulla Fiorentina. Senti, ci sono un paio di messaggi che voglio condividere con te prima di salutarti. Ti prendo questo di Andrea, che è un po' lungo ma cerco di essere velocissimo. Dice Andrea, ci scrive da Vicenza e ci saluta: scusatemi in anticipo per lo sfogo, ma francamente trovo vergognoso come venga dato risalto con pagine e pagine sui giornali il caso delle scommesse, buttando al pubblico ludibrio nomi di giocatori che hanno già pagato per lo stesso processo e altri che non hanno scommesso sul calcio. Mentre per quanto riguarda l'inchiesta sulle curve, con ben più gravi accadimenti, con omicidi, rapporti tesserati con la malavita, non se ne parla solo perché non compare il nome Juve.
Guarda,
a me sembra un po' una forzatura.
Fammi prendere però il senso generale della domanda, va bene? Guarda, prima di rispondere a te, eravamo in redazione a parlare di questo argomento, cioè di come vivere queste nuove vecchie storie, perché sono vecchie storie, arricchite da particolari in più, ma vecchie storie. In questo momento ci sono alcuni giocatori che sono raccontati come balordi, come sciocchi, come ingenui, come brutti. È vero, erano così, ma chi ha pagato, dal mio punto di vista, Marco, chi ha pagato ha il diritto di poter andare oltre. Nessuno cancellerà quell'errore, come nessuno cancella gli errori che ognuno di noi ha commesso nella propria vita, ma non si può pagare per eterno un errore di cui si è già scontata la pena. E quindi ti confesso, non voglio entrare, ognuno giornalisticamente prende le decisioni che vuole, ma io trasformare dei mostri, qualcuno che, ripeto, ha pagato, in molti casi si parla anche di malattia, a questo giochino io non partecipo.
Sì, è anche vero che se escono cose nuove devono essere prese anche in considerazione.
Quelle nuove, tutte, per carità di Dio. E naturalmente quelle che sono state le sentenze, si parla di sentenze sportive, d'accordo? Mentre invece ci saranno poi delle sentenze legate alla giustizia ordinaria, che porteranno ad altri tipi di pena, no? Ecco, l'importante però, ripeto, è non riraccontare sempre una storia dove uno ha sbagliato e non può però essere per eterno oggetto di critica su quello.
Sì, sono d'accordo. Poi è chiaro che anche sull'altro caso io penso che la situazione sta andando avanti e se non ci sono novità si procede su quel filone. Non è che tutti i giorni noi possiamo stare qui a parlare di questa situazione tra le curve, le società, i tesserati.
Qui si entra poi in questo, ecco, come hai detto te.
Credo che bisogna attendere anche lo sviluppo di tutto quello che è e capire che cosa succederà, perché insomma ci sono anche dei procedimenti che vanno avanti. Onestamente non credo che sia il fatto perché non c'è la Juve, perché pure questa cosa qua del vittimismo continuo è sempre sta storia, no, cioè io credo che poi si debba procedere, cercare di fare luce. Anche quello che sta emergendo magari non riguarda la giustizia, diciamo prevalentemente la giustizia sportiva, anche se onestamente io te lo dico Luca, io non ci metto la mano sul fuoco in questo momento, cioè no, nel senso io voglio capire se questi hanno continuato o meno a scommettere sul calcio, perché sinceramente la mano sul fuoco non ce la metto. Se poi hanno pagato quello che hanno fatto prima, benissimo, sono d'accordo con te e nessuno li condanna a vita natural durante, però se poi emergono delle cose nuove io voglio capire se gli altri che cosa hanno fatto.
Ma ci mancherebbe altro, però devono emergere cose nuove.
Sì, sono d'accordo con te, devono emergere cose nuove, assolutamente.
Quello che io ho chiesto per quanto riguardavano i vecchi, l'ho chiesto a colleghi che hanno una esperienza e lavorano su questa situazione, certo. Tutti mi hanno ripetuto, faccio l'esempio di Fagioli, così siamo chiari, che Fagioli, quello che sta uscendo oggi su Fagioli è quello per cui Fagioli ha pagato. Ora faccio un esempio, poi c'è alcuni giocatori su cui ovviamente la giustizia non aveva indagato e che ora sta indagando. Questo sì, però non il mostro in prima pagina, quando, lo ripeto, quel mostro comunque
ha pagato, assolutamente.
Per ora vedremo.
Per ora grazie, sì, mille. Sono d'accordo. Ciao Luca, buona settimana, ci sentiamo prestissimo con Luca Calamai. Termina qua Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.